Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo Figlio diletto portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Giona. Fu rivolto a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Ripetiamo insieme: fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Insegnami i tuoi sentieri. guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. Quelli che piangono come se non piangessero. Quelli che gioiscono come se non gioissero. Quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo sentito nella prima lettura un brano tratto dal libro del profeta Giona. Non è un personaggio esistito realmente, è uno scritto, un poemetto molto interessante. Provate a leggerlo quando magari andate a casa. È molto breve, ha solo 4 capitoli ed è molto gustoso. Fu rivolta a Giona una seconda, che poi dopo con l'Odi ha preso un po' spunto per la sua vicenda di Pinocchio, no? La balena che viene inghiottito, eccetera, eccetera. E quindi è solo un brano, e purtroppo quando si estrapola un piccolo brano da un contesto è sempre difficile poi inquadrarlo, però è bello. Giona viene contattato una seconda volta da Dio: alzati, hai una missione, perché la prima volta, appunto, Giona non voleva andare a predicare a Ninive. Ninive era una città pagana, una città che faceva i propri interessi, è una città pagana, poi dove c'erano gli idoli, e non ne aveva voglia di fare il profeta Giona. Giona scappa, va in direzione opposta, e qui si imbarca, e quando sono in mezzo al mare c'è una grande tempesta, e lui scopre che è un po' lui la causa di questo, no? Il suo rifiuto di compiere la missione che il Signore gli aveva affidato. Allora lo buttano in mare e viene inghiottito da questo pesce cane o balena, a seconda della traduzione, e viene risputato sulla riva 3 giorni dopo, no?
Gli evangelisti poi hanno voluto leggerci un po' la vicenda di Gesù, no? Che viene ucciso, rimane 3 giorni nel cuore della terra e poi risorge. Infatti l'iconografia di Giona è un... il profeta viene risputato fuori che è quasi bambino, ricresce nuovamente. Perché? Perché si è convertito. E qui la seconda volta, la seconda chiamata, alzati, va a Ninive, questa grande città ha bisogno di questa parola. Vai a portare questo annuncio, 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Non perché Dio volesse distruggere la città di Ninive, ma, come dire, il tempo si fa breve, è urgente che vi convertiate, se no certamente la non conversione porta alla morte. Non necessariamente la morte biologica, questo anche per noi, no? Alla morte spirituale, alla morte umana, alla morte del non saper più amare, del non saper più vivere pienamente la vita che ci viene donata. E Ninive era una città grande, aveva bisogno di tanto tempo, addirittura ci si impiegava tre giorni a eppure a malincuore, perché sospetta Giona che la parola di Dio sia efficace, quindi gli sarebbe dispiaciuto vedere che i niniviti si sarebbero convertiti alla sua parola, no? E lo fa. E naturalmente qui ci sono dei buchi, perché il brano era molto più lungo. Alla predicazione di Giona, questi, che non sapevano nemmeno di che cosa forse si stava parlando, si convertono dal re fino al bestiame, fanno penitenza e si salvano. E Giona, poi c'è la conclusione molto bella, comunque andatela a leggere, guarda da lontano ed è spazientito di questa cosa qui, è amareggiato che Dio abbia perdonato a questo popolo. Pensate anche gli uomini di Dio, anche le donne, come possono essere molto religiosi ma poco e molto distanti dal volere di Dio, no? Anche se uno è considerato uomo di Dio, capace di portare anche l'annuncio di Dio. Quindi non dobbiamo mai dare una parola, un giudizio troppo definitivo, sia nel bene che nel male. Perché ci insegna proprio questo, non c'è una persona che è solo bene, per cui tutto bello, tutto buono, è uomo di Dio, per cui a volte noi prendiamo alcune persone e ne facciamo già dei santi in vita, li andiamo a toccare, cerchiamo i miracoli. No, il Signore non vuole queste cose qui. Oppure uno perché ha sbagliato qualche volta, viene reputato non più capace di entrare in una dinamica di salvezza. E Gesù, nella sua predicazione evangelica, ci fa capire, stando volentieri con i peccatori, che questo invece è sempre possibile. Anzi, qualche volta sembra che sia più facile convertire i peccatori che non le persone estremamente religiose. E infatti qui si innesta il Vangelo di Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, ecco il potere che non accetta la profezia di Giovanni Battista, che parla contro il potere, che chiede una svolta di mentalità. E anche se era nel deserto, questa parola si diffonde e tanti andavano a farsi battezzare. E questo dà fastidio. Allora lo catturano e lo mettono in prigione. Tentano di silenziarlo. Ma il Signore non si lascia silenziare. Da Giovanni Battista, voce forte che annuncia la presenza di uno che è più forte di lui, ecco, suscita suo figlio, Gesù, che è una parola profondamente efficace e potente. Lui che, insieme al Padre, insieme allo Spirito, creano le realtà. E prende lui in mano le redini e va al nord, in Galilea, perché l'annuncio, e partirà ancora dall'annuncio di Giovanni Battista, della conversione, cioè della preparazione ad accogliere il regno di Dio. Non so cosa ne pensate che sia il regno di Dio. Il regno di Dio è quando io accetto che Dio governi la mia vita, ma non come un despota, che mi dia quelle facoltà, quelle necessità, quell'energia, quell'intelligenza spirituale, ma anche umana, che mi permetta di condurre a pienezza la mia vita. Questo è il regno di Dio. Non fare i miracoli, non fare il buono buonino. Certo, perché la morale ha un significato grande, ma il nostro obiettivo non è diventare solamente persone morali, ma persone che amano, al di là a volte anche dei propri problemi, delle proprie incapacità, della propria inconsistenza. Ebbene, Gesù va in Galilea. Galilea era considerata una zona, una brutta zona, dove c'erano tanti pagani, era chiamata la Galilea delle genti, erano dediti molto al commercio e quindi c'era molta prostituzione, molti inganni, molti imbrogli. Eppure Gesù parte da lì, fuori dai palazzi dei governatori e fuori dai palazzi della religione. Non va al Tempio, non va a Gerusalemme a predicare queste cose qui, va in Galilea. Il regno è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Prende questa eredità di Giovanni, che era fatta di un gesto certamente forte, il battesimo di acqua, un battesimo che doveva preparare all'avvento e all'accoglienza del regno dei cieli. Gesù parte da qui perché si possa realizzare l'abitazione dello Spirito dentro chi ascoltava e chi ascolta oggi la parola del Signore. Siamo tempio dello Spirito Santo. Dio venne ad abitare in mezzo a noi, ma non in mezzo a noi abitare, ma pose la tenda dentro la nostra vita. Se cerchiamo Dio, non cerchiamolo fuori di noi, cerchiamolo dentro la nostra esistenza. Agostino, lo dico spesso, ma perché mi viene in mente, no? È una figura da questo punto di vista straordinario, ne ha combinati tutti i colori, no? E perché? Perché era una persona in fondo molto peccatrice, ma molto onesta anche, che cercava la verità, e la cerca in tutte le esperienze possibili e immaginabili che poteva fare, quindi col peccato, con stando con tante donne, ha avuto dei figli, la cercava nell'eresia, nella filosofia. A un certo punto matura umanamente, matura a livello spirituale, e si accorge che Dio non è tanto fuori da lui, ma è dentro di lui. E allora scrive quelle belle pagine anche nel suo diario, nelle sue confessioni. Tu eri a me più intimo di quanto io non lo fossi a me stesso. Bellissimo questa presenza, che non è invasiva, non è che sta lì. A volte abbiamo un po' l'idea che Dio stia lì a vedere cosa facciamo per punirci. No, Dio lo trovi dentro di te, perché è la vita che ti dona. È capace di donarti non la morte, la punizione, la vita. E anche qui dobbiamo convertirci, passare da un'idea di un Dio che ti punisce, che ti controlla, che ti vieta, a un Dio che ti dà la libertà, che ti viene in soccorso quando sei ferito, quando sbagli. Un Dio di cui non si può aver paura. Chi è che ha paura di un bambino? Eppure è venuto proprio come un bambino per non far paura a nessuno. Ma il bambino è pieno di vita, il bambino suscita tenerezza, il bambino suscita stupore. Che sarà mai questo bambino? Probabilmente i magi, i pastori, ma anche la gente che l'ha incontrato. E poi certo, chi era più legato al potere, alle cose, ne ha visto un nemico. Il primo a vederlo come nemico è stato Erode, che per paura di perdere il trono aveva già fatto ammazzare due dei suoi figli legittimi. Cerca di sterminare questo re annunciato dai magi. E Gesù comunque passa per il mare di Galilea, che poi non è un mare, è considerato mare perché il mare non erano dei gran navigatori gli israeliti, era qualcosa che si opponeva. È un riferimento certamente all'Antico Testamento, all'Esodo, no? Che quando scappano dagli egiziani a un certo punto sembrano avere la strada libera, perché hanno una nube dietro che li protegge e una colonna di fuoco che li guida di notte. Arrivano al mare e lì si sentono bloccati, quindi il mare è come qualcosa che ostacola. E in effetti a Galilea c'è un lago, però loro chiamavano mare perché è faticoso vivere di pesca, è molto faticoso, quindi qualcosa che ha a che fare con la sofferenza, con la fatica. E qui vede due pescatori, Simone, che poi chiamerà Cefa, cioè sasso, testone, zuccone, ma anche roccia su cui costruirà la chiesa insieme agli altri, e Andrea suo fratello. Bellissimo queste coppie. Gesù chiama gli apostoli a coppie, quasi a voler dire: se all'inizio dell'umanità, dopo il peccato di Adamo ed Eva, il frutto è l'omicidio che Caino commette contro Abele, cioè questo peccato, questo odio che entra a far parte dell'umanità, qui Gesù li chiama a due per ricostituire una fratellanza, una testimonianza, anche perché poi quando li invia, anche lì li invia a due, perché nei tribunali era valida solamente la testimonianza fatta non da un singolo teste, ma da due persone, almeno due persone. Fratello di Simone, mentre gettavano le reti, Gesù entra nella quotidianità di queste persone, come entra nella quotidianità della nostra vita. Non cerchiamolo negli avvenimenti speciali, magari gli avvenimenti speciali possono darci così una scossa, ma Dio lo incontriamo nella nostra quotidianità, in quello che facciamo, che è anche la parte più bella, ma anche la parte più difficile, perché è un conto fare un gran gesto, no? Di cui posso anche essere orgoglioso, però poi finisce lì, c'è la quotidianità, ma la quotidianità che tutti i giorni sembra uguale, tutti i giorni sembra eroderti, tutti i giorni sembra la stessa cosa. No, invece è lì dove incontri il Signore, qualche volta nella noia, nella fatica, nella sofferenza, qualche volta nella gioia piena, insomma, quando uno è contento, perché no? Erano infatti pescatori, e Gesù, a differenza dei maestri in Israele, ma anche nella Grecia, è lui che chiama. Normalmente erano i discepoli che sceglievano il maestro. No, uno piaceva andare con Pitagora, andava da Pitagora e diceva: io voglio diventare un tuo discepolo. Qui avviene il contrario, è Gesù che chiama: venite dietro di me, cioè fate i miei discepoli. L'invita a una sequela. Domenica scorsa avevamo visto che Giovanni Battista aveva indicato: ecco l'agnello di Dio. E allora due dei discepoli, qui è un racconto diverso, ma è fondamentalmente un racconto anche qui di vocazione. Uno dice: ma allora i Vangeli scrivono cose sbagliate? No, è un'esperienza diversa di un fatto che comunque è uguale nella sostanza. E Andrea e un altro discepolo vanno dietro Gesù e gli chiedono, e Gesù gli chiede: ma cosa cercate? Non chi cercate, cosa cercate? Dove abiti? E andarono con lui e stettero quel giorno, erano le 4 del pomeriggio. Evento fondamentale. Tu dov'è che hai incontrato per la prima volta, o hai incontrato per più volte il Signore? Se te lo ricordi, vuol dire che è stato un evento significativo. Se non te lo ricordi, beh, forse non è stato ancora quel grande incontro e quel grande amore che ha segnato veramente la tua vita. Venite dietro di me, cioè seguitemi, e vi farò diventare non un'altra cosa, falegnami, imbianchini, pescatori di uomini. Non vi cambio il mestiere, vi cambio l'obiettivo di questo mestiere. Ma in che cosa consiste? Il pescatore cosa fa? Pesca, tira fuori dall'acqua i pesci, ma l'acqua è l'ambiente naturale per un pesce, dove lui trova la vita, per cui pescare un pesce significa farlo morire. Pescare un pesce significa nutrirsi poi di quel pesce, quindi hai un vantaggio personale. Invece tirar fuori degli uomini da un mare significa dargli vita, perché l'acqua del mare, o del lago in questo caso, non è l'ambiente normale dove uno vive. Noi abbiamo bisogno dell'aria, della terra, per poter continuare a vivere, no? Se siamo nel mare, considerato appunto un po' ambiente di peccato, vuol dire dare vita. E allora è che qui non hai più un ritorno personale, sei tu chiamato a dar vita a questi tuoi fratelli e sorelle che sono nella necessità e nel bisogno. Non perché tu sei più bravo, ma perché il Signore ti ha insegnato che tu sei parte di quelle persone, e quelle persone fanno parte della tua vita. Sei un corpo, fai parte di un corpo, e se qualcuno muore, in qualche modo muori anche tu. E se qualcuno vive, vivi in qualche modo anche tu. È bellissima, perché e subito lasciarono le reti e lo seguirono. Non perché hanno capito tutto. Questa è stata la decisione di fondo che poi hanno dovuto riempire attraverso anche delle defezioni, Giuda, Pietro appunto lo tradirà, non erano certamente perfetti, anzi se andiamo a vedere cosa facevano molti apostoli, di cui ci viene raccontato poco, ma un po' lo sappiamo, no? Pietro appunto ha questa nomea di sasso, di persona molto entusiasta, che ama, però che capisce poco. Nel collegio apostolico era uno di quelli che capiva forse un po' meno. Eppure il Signore lo chiama sasso e roccia perché desidera formare la sua Chiesa su qualcosa che è fragile. Perché non fosse l'umanità di quella persona il centro, ma la fiducia che quella persona ha avuto nella parola di Dio. Quindi non cerchiamo di essere perfetti, è una grande sofferenza e inutile sofferenza. Cerchiamo di essere persone che vogliono bene, il nostro ma anche quello degli altri soprattutto. Amare, amare, e non perché ho bisogno di amare, ma perché sono ridondante di amore. Come io vi ho amati, che è l'unico comandamento che il Signore ci lascia, noi poi ne andiamo a cercare tanti, anche devo dire 100 volte questa cosa, ma fermati a quello che ti ha chiesto il Signore. Ah no, quello è troppo facile, troppo semplice, ma chi te l'ha detto? Ah, come io vi ho amato, quindi fare esperienza di questa sovrabbondanza, tu che sei piccolo, vieni investito da un amore che è talmente grande che per forza deve traboccare se tu lo accogli anche tutto. Fuoriesce. E allora amatevi gli uni gli altri. Questo è avere amore per Dio. Capite? E noi invece confondiamo questa cosa con gli atti religiosi. Non sono una cosa cattiva, sono cattiva se ci sviano però da questa fede, fiducia. Ah, io ho tanta fede perché dico tanti rosari. Ma il rosario ti serve per cambiare. Se non ti cambia, stai dicendo filastrocche e non serve. Se invece ti serve per cambiare, dillo il rosario. È una preghiera potente, ma è l'uso che ne fai. È un po' come dire, il coltello è un'arma micidiale. Sì, però se tu lo usi per tagliare la carne o per fare delle cose utili, è un grande strumento. Certo che se tu lo usi per offendere gli altri, beh, non è il coltello che è cattivo, sei tu che ne usi in maniera impropria. E a volte noi usiamo gli atti religiosi in maniera impropria. Proviamo a pensarci, come preghiamo, cosa desideriamo, chi incontriamo, cosa volete, chi cercate, cosa cercate. La parola di Dio non è una risposta alla nostra vita. La parola di Dio è una domanda alla tua vita. Sei poi che tu sei chiamato nella tua libertà a rispondere. Troppo facile, Signore, fammi questo miracolo perché io così sono a posto. Ma ti deresponsabilizzi. E qualche volta lo facciamo anche nei confronti del demonio. Ma il demonio mi ha fatto peccare. No, certo che il maligno ti tenta. Ma non è lui che ti fa peccare. Sei tu che accetti di ascoltare una voce piuttosto di un'altra. Questo si sente qualche volta in confessione o anche nelle parole così a tu per tu. Ma è colpa del demonio. No. Non deresponsabilizzarti. Dio non l'ha mai detto. Ognuno è responsabile dei propri atti. Tentazione o non tentazione. Hai due vie. Quale scegli? Ma la scelta è tua. Poi va ancora, e naturalmente Andrea e Simone sono... addirittura hanno dei nomi greci, quindi si sta rivolgendo Gesù a delle persone che certamente faranno capo a una stirpe di persone pagane poi dopo, perché il discorso di Gesù non si limita a Israele, varca i confini di Israele, saranno poi i discepoli, soprattutto Paolo che intuisce questa cosa e aiuta anche Pietro a capire che il messaggio di Gesù non è solo per gli israeliti, che poi si convertono al cristianesimo, che poi fino ai primi secoli il cristianesimo non era una religione a parte, era una variante del giudaismo, perché andavano ancora in sinagoga a pregare, andavano ancora nel tempio i primi cristiani, poi a parte cominciano anche a ritrovarsi nelle case a celebrare la cena una cena all'interno della quale spezzavano il pane, cioè facevano eucaristia. Non venivano in chiesa, non c'erano le chiese. Dopo con l'impero romano, certamente, con Costantino, cominciano ad andare nelle basiliche, che per noi sono chiese, ma una volta la basilica era il centro politico, d'incontro, era l'equivalente della piazza ma coperto, e quindi era un centro non religioso, era un centro sociale. E lì poi costruiranno le chiese a modello di queste, dove si incontrano, e cominceranno a sorgere anche le chiese, ma fondamentalmente è un'esperienza che facevano attraverso le piccole comunità. Si incontravano, mangiavano, parlavano del Signore e poi a un certo punto spezzavano il pane e facevano passare la coppa. Questo è il mio corpo, in ricordo di una vita, quella di Gesù, che ti è stata donata. Poi va avanti ancora, sempre nella quotidianità, vede Giovanni e Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Qui sono due nomi ebraici, quindi Gesù si rivolge certamente anche agli ebrei, no? E anche a loro, erano lì che stavano lavorando, erano appena tornati dalla pesca, non si sa se avevano pescato o no, in altri Vangeli invece si dice che non avevano pescato, eccetera, eccetera. E subito li chiamò anche loro, quindi le due anime, quella di Israele, quella, ed essi anche loro, lasciati il loro padre. Sì, perché seguire il Signore significa non mettere al primo posto nessun oggetto, nessuna cosa e neanche nessun affetto. Non perché non siano importanti le cose o gli affetti, ma è in Gesù, nella fede del Signore, nella fede della vita, che noi ritroviamo anche gli affetti e le cose, no? Lasciano là il padre nella barca, quindi il lavoro e coi garzoni, e andarono dietro di lui. Adesso abbiamo travalicato un po', ma la domanda che vi lascio è: dove abbiamo incontrato il Signore? Siamo stati in grado, o saremo in grado quando lo sentiremo, di prenderci su anche noi e cominciare a seguirlo più da vicino? Magari prima di addormentarvi provate a rispondere un po' a questa domanda. Pace e bene.
Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio. Non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno di Dio. Procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, uniamo le nostre voci e i nostri cuori all'invocazione corale di tutti i credenti in Cristo, perché lo Spirito Santo si degni di portare a compimento l'anelito di Gesù, che tutti siano perfetti nell'unità.
Preghiamo insieme. Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Per la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, perché nella contemplazione del mistero trinitario, principio e modello della sua unità, trovi la luce e la forza per manifestarsi al mondo come casa e scuola di comunione. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito,
per i responsabili delle nazioni, perché garantiscano a tutti i cittadini il diritto e l'esercizio della libertà religiosa, quale valido contributo al bene comune e una vita sociale secondo giustizia e umanità. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Per tutti coloro che operano nel campo dell'ecumenismo, perché si affidino ai suggerimenti dello Spirito nella promozione dell'unità, attraverso la conversione dei cuori, la preghiera, la comprensione fraterna e il dialogo teologico, preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Per la nostra comunità, perché l'Eucaristia che celebriamo ci conservi nell'amore del Signore e nell'unione fraterna, per vivere con frutto la parola ascoltata e il sacramento ricevuto. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, che vuoi l'unione fra tutti i tuoi figli, manda il tuo Spirito perché coloro che sono stati consacrati da uno stesso battesimo siano riuniti nella pienezza della fede e formino un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio.
Guarda questo offerto, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te nella tua messa, la nostra messa.
Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore. Cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ermelinda e Virgilio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. È soltanto una parola, io sarò sempre. Il corpo e sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna.
Yeah.
Signore è il mio pastore, con la panca a tutti atteso, in verdissimi prati mi pace, mi disse. Sentieri diretti mi guida per amore.
Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.
Perché sei sostieni col tuo incastro, quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, ed io voglio mi ungi il colmo di ebbrezza, bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino, io starò.
Che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre per il tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona settimana. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi.